Buongiorno a tutti. Anche il tifo della partita di calcio si è fermato, così possiamo riflettere tranquillamente sulla parola di Dio. Come sempre è un grande onore, un grande privilegio, una grande gioia condividere con voi la parola di Dio. E, ogni volta è sempre una sorpresa, tra virgolette, perché quando andiamo a scavare troviamo veramente dei tesori inestimabili. E così oggi vogliamo andare a vedere, siamo ancora nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, alla fine del capitolo 2. E andiamo a vedere gli ultimi tre versetti di questo secondo capitolo. Sappiamo che Paolo ha scritto questa lettera a Timoteo principalmente per incoraggiarlo, per istruirlo, per dargli delle direttive da osservare, anche dei comandamenti, se vogliamo, perché lui spesso usa degli imperativi, su come comportarsi, su come affrontare dei problemi, che c'erano dei grandi problemi nella chiesa di Efeso, dove Timoteo era stato lasciato da Paolo proprio come guida, come guardiano, tra virgolette, no? E quindi in queste lettere Paolo dà a Timoteo queste istruzioni, e lo incoraggia perché la responsabilità era grande nel dover guidare questa chiesa, nel dover affrontare questi problemi che c'erano in questa chiesa. Abbiamo parlato, vi ricorderete sicuramente, di falsi insegnamenti, c'erano dei falsi dottori che insegnavano delle false dottrine, vi ricordate dei disordini nel culto che c'erano in questa chiesa, del materialismo, un'altra piaga che faceva danni in questa chiesa di Efeso. E oggi andiamo a vedere questo brano nel quale scopriamo che cosa dice ancora Paolo a Timoteo. Leggiamo i versi dal 24 al 26. Così dice: il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. E Paolo si rivolge a Timoteo chiamandolo servo del Signore. Ed è lo stesso appellativo che Paolo usa per se stesso in alcune delle sue lettere, è vero, quando inizia proprio, capitolo 1 verso 1 di Romani, per esempio, capitolo 1 verso 1 di Filippesi, anche Giacomo inizia la sua lettera in questo modo: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo. Quindi Paolo scrive sì a Timoteo, ma le sue istruzioni, i suoi imperativi, ovvero quando dice deve, il servo di Dio deve fare questo, o il servo di Dio non deve fare quello, questi imperativi, questi comandamenti sono validi per tutti i ministri del Signore, non solamente per Timoteo, al quale sta scrivendo qui Paolo questa mattina. Inoltre dobbiamo fare tutti molta attenzione, perché in questi tre versi troviamo dei principi dottrinali fondamentali per comprendere qual è il ruolo dell'uomo e qual è il ruolo di Dio nella salvezza dell'uomo, nel piano di salvezza per l'uomo. E dividiamo questi tre versetti in due punti. Il primo punto sarà il servo di Dio e racchiude quella che è la responsabilità dell'uomo. E il secondo punto è la speranza nel Signore. E lì vedremo qual è la responsabilità di Dio. Iniziamo da, come fa Paolo, iniziamo dall'uomo, dal servo di Dio. Timoteo è un servo del Signore Gesù Cristo. Quindi come tale che cosa deve fare, come deve comportarsi? Deve assomigliare al suo Signore, vero? Timoteo deve assomigliare al suo Signore, non dovrebbe, ricordiamoci, perché Paolo qui usa imperativi. Timoteo deve assomigliare al suo Signore, il servo di Dio deve assomigliare al suo Signore. E quali sono le caratteristiche che ricordiamo del Signore Gesù, che troviamo in tutta la Scrittura, sia nei Vangeli che anche nell'Antico Testamento? Vi ricordate? Gesù era mite, vero? Era umile, non alzava la voce, non era arrogante. Ed anche quando fu umiliato, quando fu afflitto e portato alla croce, che cosa dice la parola? Rimase muto, vero? Rimase muto. Non aperse la bocca. Lui avrebbe potuto chiamare schiere di angeli per difenderlo, per portarlo via, per sottrarlo alla croce, per sottrarlo da quelle mani che l'avrebbero inchiodato, che lo avrebbero ucciso. Ma Gesù non aperse la bocca. Anzi, in realtà aprì la bocca. E quali sono state le uniche parole che ha rivolto verso gli uomini che stavano facendo quello? Qual è stato il pensiero per quelle persone di Gesù? Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca 23:24. Inoltre anche nell'Antico Testamento vediamo questo atteggiamento del nostro Signore Gesù. In Isaia capitolo 53, il verso 7, dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Ed è questo l'esempio che ci ha lasciato il Signore. Questo è l'esempio che Paolo mette davanti agli occhi di Timoteo. Questo è l'esempio che mette davanti agli occhi, alla coscienza, al cuore di Timoteo e davanti a noi questa mattina. Questo è un esempio che un figlio di Dio, un vero figlio di Dio, deve seguire. Non che dovrebbe, lo ripeto, perché è importante che comprendiamo questo, non che dovrebbe, ma che deve seguire. Paolo qui, ripeto, usa degli imperativi. È un esempio che dobbiamo e vogliamo, vero, seguire. Se siamo figli di Dio, vogliamo seguire l'esempio del nostro Signore. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare e paziente, dice Paolo. Questi sono gli imperativi. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti. Non dice non dovrebbe litigare, non dovrebbe e dovrebbe essere mite con tutti. Questi sono degli imperativi, ricordiamocelo bene. Perché c'è pericolo che un credente litighi? Se Paolo qui lo nomina e sta incoraggiando Paolo a non, Timoteo a non fare questo, a non cadere in questo tranello, è un pericolo reale. C'è pericolo che un credente arrivi a litigare. E qui Paolo si riferisce molto probabilmente a quello che ha detto nel verso prima, no? Il verso 23, dove dice: evita le dispute stolte ed insensate, sapendo che queste generano contese. Ma anche al verso 4 del capitolo 1 della prima lettera leggiamo una cosa simile. Dice: non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio, che è fondata sulla fede. Qui Paolo parla di oppositori. E da quello che abbiamo visto nella prima lettera e nella seconda, sappiamo che c'erano dei falsi dottori, l'abbiamo già detto, nella chiesa di Efeso, ovvero delle persone che insegnavano delle false dottrine. Il dovere di Timoteo qual era? Era quello di contrastare queste false dottrine, era quello di arginarle, di smascherarle, di smascherare i falsi dottori. E qual era il pericolo? Era proprio quello di entrare in conflitto, vero? Perché quando ci si trova davanti a qualcuno che si oppone, il pericolo è quello di entrare in conflitto, è quello di arrabbiarsi, no? Di cedere il posto all'ira, vero? È un pericolo reale, è un pericolo alto. Ci è mai successo di parlare con qualcuno che si oppone all'insegnamento della Scrittura? Qualcuno che deride addirittura il Vangelo, vero? Che offende. Qualcuno che mentre noi cerchiamo di testimoniare a una persona, magari viene una terza che inizia a mettersi in mezzo e a screditare, cercare di screditare le nostre parole, cercare di disturbare quella conversazione, quella testimonianza che diamo dando. Penso che è capitato, no? Più di uno. E allora vediamo che il pericolo di arrabbiarci è reale. Il pericolo di lasciare il posto all'alterazione o di litigare è reale. Come abbiamo reagito quando ci è capitato? Come pensate che dovremmo reagire? Come reagiremmo se ci dovessimo trovare in una situazione del genere? È vero, la scrittura dice che il servo del Signore deve essere un buon soldato, vero? Ma non è in quei momenti che dobbiamo trasformarci in soldati contro le persone con le quali stiamo parlando o contro le terze persone che vengono a disturbare. Non dobbiamo mai essere litigiosi o cadere nel tranello di andarci a incaponire in discussioni, come diceva prima la parola, cavillose, cioè genealogie senza fine, andare a cercare il pelo nell'uovo, nella parola, nell'accezione, eccetera. Non dobbiamo darci a discussioni sterili, perché le discussioni sterili sono, per definizione, sterili, non portano assolutamente a nulla. Anzi, se lasciamo il posto alla rabbia, se ci mettiamo a discutere animatamente, se ci alteriamo, otteniamo l'effetto contrario. Ovvero, invece di dare gloria a Dio, di onorare Dio, che cosa facciamo? Lo disonoriamo. Lo disonoriamo. Però in tutto questo dobbiamo cercare di capire che il fatto di cadere nella rabbia, nell'ira, nell'alterazione è un sintomo di un problema che può essere anche grave e a volte si trova anche nel più sincero dei credenti. Pensiamo una cosa, qual è lo scopo delle lettere di Paolo a Timoteo? Abbiamo detto incoraggiare, fortificare, formare il giovane Timoteo, vero? Per quale motivo però? Qual è lo scopo finale di queste lettere che Paolo scrive a Timoteo? Lo scopo finale è di mantenere il messaggio del Vangelo integro e di far sì che il messaggio del Vangelo arrivi alle persone che non conoscono Dio, vero? Questo è lo scopo finale. Ma di tutta la scrittura, esaltare il Signore Gesù Cristo come sola ed unica via per la salvezza, come sola ed unica speranza per l'essere umano, vero? Questo è il messaggio finale della scrittura. E noi lo sappiamo bene questo, lo sappiamo molto bene questo, ed è per questo che abbiamo il desiderio di condividerlo questo messaggio, vero? Perché ci rendiamo conto che chi non crede in Dio è perduto. E abbiamo questo, la scrittura ci dice, l'amore di Cristo mi costringe, abbiamo questo desiderio di condividere questo messaggio con le persone che non lo conoscono. Però sappiamo di cosa stiamo parlando? O meglio, ce ne rendiamo conto? Cosa diceva Paolo nella lettera ai Romani? Capitolo 1, verso 16. Infatti non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. E allora qui dobbiamo fare attenzione, fratelli e sorelle. Paolo dice, il Vangelo di Cristo è potenza di Dio. Nel Vangelo di Cristo troviamo la giustizia di Dio. E quindi il Vangelo, quella buona novella che desideriamo gridare al mondo intero, se siamo servi del Signore, se siamo dei buoni soldati, se veramente apparteniamo a Cristo, quel Vangelo è la potenza di Dio. E sapete cosa dimostriamo quando ci arrabbiamo, quando ci alteriamo davanti agli oppositori? Non solo disonoriamo Dio, ma dimostriamo anche, primo, di non avere una grande fede, di non avere una grande fiducia nelle infinite capacità del nostro Dio, del nostro Signore, non avere una grande fiducia nella sua potenza. Oppure dimostriamo di non aver compreso qual è il nostro ruolo e qual è il ruolo di Dio nella salvezza. E allora ci preoccupiamo di cercare di avere ragioni a tutti i costi e vogliamo vincere, vero? Vogliamo convincere. Vogliamo che la persona che abbiamo davanti si arrenda e si converta. Vogliamo convertire, pensando che tutto dipenda da noi, pensando che questo sia il nostro compito. Ma Paolo ci dice chiaramente nel verso 25 e 26, che abbiamo appena letto, che adesso andremo a vedere di nuovo, qual è il nostro ruolo e qual è il ruolo di Dio. E quindi qui arriviamo al punto numero 2, la speranza nel Signore, ovvero la responsabilità di Dio. Rileggiamo questi versi. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Allora ecco la responsabilità dell'uomo. Ecco qual è la responsabilità dell'uomo, della creatura. Il servo del Signore deve essere gentile, vero, affabile, una persona con la quale è facile parlare, una persona alla quale ci si può rivolgere con facilità, una persona che non sia irritabile, una persona non intollerante oppure sarcastica. Non deve essere sprezzante, trattare le persone con superiorità, guardarle dall'alto verso il basso, no? Come stando su un piedistallo. Piuttosto deve essere capace di insegnare, ci dice la Scrittura, e questo è per i ministri ovviamente. Deve conoscere quindi la Scrittura, deve essere paziente, perché il suo essere gentile, il suo essere mite, il suo essere umile porterà molto probabilmente, nella maggior parte dei casi, le persone che ci sono davanti ad approfittarsi di questa nostra condizione, e così saremo derisi. Si tenterà di ridicolizzare il servo del Signore, vero? Saremo ingiuriati, insultati, ridicolizzati. Ma la parola ci dice, deve istruire con mansuetudine gli oppositori. Questo dice Paolo. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori, nella speranza. Ed ecco il punto di svolta. Questo è il punto di svolta. È qui che entra in gioco quello che Paolo ha definito il Vangelo, la potenza di Dio. Nella speranza. Tutti gli imperativi che ha usato Paolo fino ad ora sono per noi. Il servo di Dio non deve litigare, deve essere mite, capace di insegnare e paziente, deve istruire con mansuetudine. Finito. Questo è il ruolo, la responsabilità. Il ruolo che Dio ha dato all'uomo nel suo piano della salvezza. Una volta che abbiamo fatto questo, abbiamo portato a termine il nostro compito, nel modo giusto ovviamente, come abbiamo appena visto, e da questo punto in poi dobbiamo lasciare le cose nelle mani del Signore, nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi. Il Signore ci usa come strumenti nelle sue mani, vero? Ci usa come strumenti per portare il messaggio del Vangelo, ma poi è Lui che concede il ravvedimento. È Lui che concede il ravvedimento. Ricordate negli Atti degli Apostoli, quando si è convertito Cornelio, il centurione? Quella prima volta la conversione è stata concessa a uno straniero, no? Vi ricordate? A un gentile. Capitolo 11, verso 18, cosa dice? Allora udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo, Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano vita. Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano vita. Cari fratelli e sorelle, Dio concede il ravvedimento. L'opera della salvezza è nelle sue mani. E se noi pensiamo di poter avere parte in questo, ci sbagliamo di grosso. La nostra responsabilità, abbiamo una parte, è vero, che Dio ci ha assegnato nella sua benevolenza, perché ci usa come strumenti. La nostra responsabilità è quella di annunciare, vero? come dice Paolo, io ho piantato, chi ha piantato, c'è chi annaffia, ma è Dio che fa crescere. E la nostra responsabilità è quella di essere dei messaggeri, è quella di essere dei portatori della buona notizia. Farlo nel modo giusto, come abbiamo visto, ma è Dio che concede il ravvedimento. È Dio che opera in maniera sovrannaturale nell'uomo. È Dio che una volta che l'uomo ha compreso, dopo essere stato istruito, abbiamo letto, con mansuetudine, dopo aver compreso di essere nell'errore, Dio trasforma l'uomo nel profondo, salvandolo. E questo concetto, queste verità, rientra perfettamente in quelle che sono le intenzioni di Paolo, ovvero dare gloria solo a Dio. Dare gloria solo a Dio. Vediamolo meglio questa verità in un'altra lettera di Paolo. Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 7, versi da 9 a 10, ricordiamo che Paolo aveva scritto una prima lettera ai Corinzi dove condannava il peccato che c'era anche lì nella chiesa di Corinto, e aspramente ha fatto una condanna veramente e ha applicato una disciplina veramente rigida, e ovviamente perché ce n'era bisogno. E qui nella seconda lettera scrive dicendo, capitolo 7, versi da 9 a 10, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. E questo è fondamentale comprenderlo, è un concetto fondamentale da comprendere. Paolo afferma che la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza. L'espressione tristezza secondo Dio descrive proprio la contrizione che provoca lo Spirito Santo quando agisce nel cuore dell'uomo. Quando l'uomo comprende di essere nel peccato e di meritare la condanna di Dio, ecco che lo Spirito Santo opera questa contrizione, questo grande dolore nel profondo del cuore, che porta l'uomo a ravvedersi, ovvero a pentirsi del suo peccato e a cambiare vita, a cambiare direzione, a cambiare abitudini. È interessante vedere in quale modo Paolo completa la spiegazione di questa importante verità. Al verso 24 è iniziato spiegando qual è il dovere e la responsabilità del servo di Dio. Poi ha marcato il confine della responsabilità di questo servo. Ha detto, fino qui ci sei tu, da qui in poi spetta a me. Ed ha in questo modo glorificato Dio Paolo, affermando che la salvezza appartiene a lui solo. Infine, alla fine del verso 25, inizia a parlare dell'oppositore, adesso lo vediamo, dell'uomo che non crede in Dio. Quello che dice è molto interessante e facciamo bene attenzione. Dio conceda loro di ravvedersi. Abbiamo detto, vero? Nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità. L'uomo naturale, l'uomo non rigenerato, l'uomo che non crede in Dio, non è in grado di riconoscere la verità. Che cos'è questa verità alla quale si riferisce Paolo? È la verità del Vangelo. Tutto ciò che riguarda il bisogno dell'uomo di essere salvato. Tutto. E la Scrittura ci dice che cosa? Che Gesù stesso è la verità. Vedete che torniamo sempre lì. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice Gesù. È chiaro che l'uomo che non crede in Dio non può riconoscere la verità. Perché? Perché si tratta di una verità spirituale. E l'uomo che non crede in Dio, la Scrittura insegna che è morto spiritualmente. L'uomo che non crede in Dio è morto spiritualmente. Vedete come nel verso 26 abbiamo appena letto quale quadro fa Paolo dello stato in cui si trova l'uomo senza Dio. Ci dà questa descrizione tremenda, ci dice che ha bisogno di rientrare in se stesso, di essere liberato da questo laccio del diavolo che lo ha preso prigioniero affinché facesse la sua volontà, la volontà del diavolo. Ecco la condizione dell'uomo che non conosce Dio, è una condizione tremenda. Avete mai visto un morto alzarsi, decidere quale strada prendere e poi incamminarsi per quella strada? Io non l'ho mai visto. Solo nei film si vedono queste cose. Com'è possibile che un essere umano in questo stato possa riconoscere la verità? Come potrebbe mai ravvedersi? Come potrebbe mai pentirsi, convertirsi quando è morto? Come potremmo mai convertire noi con le nostre parole, per quanto chiare ed appassionate e sincere possano essere, una persona che non conosce Dio, che è morta spiritualmente? Non potremmo mai. Ed ecco allora che serve qualcosa. Che cosa serve? Serve un intervento sovrannaturale. Un intervento sovrannaturale, che non ha niente quindi di naturale, che non è di questo mondo nel quale viviamo noi oggi, che non fa parte di ciò che possiamo vedere, che possiamo toccare. È un intervento sovrannaturale, è l'intervento di Dio. Ecco che interviene Dio. Andiamo a vedere Efesini capitolo 2. E qui c'è, anche qui c'è una bella descrizione dello stato dell'uomo che non conosce Dio, dal verso 1 al verso 3. Dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Vedete all'inizio? Dio ha vivificato anche voi. Che significa? Che prima dell'intervento di Dio non c'era vita spirituale. Prima dell'intervento di Dio non c'era vita spirituale. Dio ha vivificato anche voi, e poi fa questo quadro dello stato dell'uomo che non conosce Dio e dice com'era la sua vita, tremenda. Vivevamo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne dei nostri pensieri, addirittura eravamo figli d'ira per natura. Che significa? Che l'uomo nel suo stato naturale è sotto l'ira di Dio. Lo leggiamo nella lettera di Paolo ai Romani, nel capitolo 1, dal verso 18 in poi. L'ira di Dio, essi gli uomini ribelli, dice. Ma qui c'è una buona notizia, perché non si ferma qui Paolo. Al verso 4 fa quello che ha fatto nella lettera a Timoteo, tira una linea di demarcazione e dice: ma Dio. Questa è la vostra situazione, sta scrivendo agli Efesini, questa era la vostra situazione prima di conoscere Dio. Al verso 4 dice: ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei nostri peccati, ci ha vivificati in Cristo Gesù. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Ma Dio, anche quando eravamo morti, ci ha vivificati. L'uomo era in una condizione disperata, morto spiritualmente, legato al laccio di Satana, capace di fare solo la volontà del diavolo. Ma Dio, ecco l'intervento sovrannaturale, ecco l'intervento potente, il Vangelo, la potenza di Dio. Quindi, fratelli e sorelle, in conclusione, siamo servi di Dio e di Cristo? Vogliamo esserlo in maniera sempre più efficace? Vogliamo piacere sempre più al nostro Signore? Depositiamo queste verità nei nostri cuori, nelle nostre menti. Facciamone tesoro affinché possiamo servire il Signore nel modo che Lui stesso ci comanda, rimanendo fedeli alle responsabilità che Lui stesso ci ha assegnato. Dopo aver fatto il nostro dovere, speriamo e preghiamo che Dio conceda il ravvedimento a chi ne ha bisogno. Ed ora, se c'è qualcuno qui che non conosce Cristo, che non ha riconosciuto Cristo come personale Signore, come Salvatore, vorrei invitarlo a riflettere su quello che abbiamo detto. Forse non tutto è stato compreso alla perfezione, forse ci sono delle domande ancora senza risposta nella tua mente. Ma una cosa è certa, che se tu non hai conosciuto il Signore, sei sotto la condanna di Dio. Se tu non hai riconosciuto Gesù Cristo come Signore e Salvatore della tua vita, sei sotto la condanna di Dio. E l'appello in questo momento non può essere altro che ravvediti, vai a Dio, cerca la salvezza. Non sono cose da rimandare, non sono cose sulle quali pensare, riflettere, ci penserò un'altra volta. Qui non si può lasciare scorrere il tempo, è questione di vita o di morte. Nessuno di noi può essere certo, uscendo di qui, che arriverà a casa. Lo so, sembra tragico, ma è la verità. Nessuno di noi può essere certo che uscendo da qui, salendo in macchina, arriverà a casa. E quindi non è il caso di rimandare, è il caso di considerare molto bene il messaggio del Vangelo. È il caso di considerare molto bene il proprio stato davanti a Dio. Sei sicuro di dove andrai? Se dovessi morire in questo momento, sei sicuro di dove andrai? Sai dove andrai? Sai cosa ti succederà? Se non lo sei, questo è il momento per andare a Dio e riflettere, cercare di comprendere. Così invito, se c'è qualcuno che al quale il Signore ha parlato, che vuole conoscere e comprendere di più, di fermarsi, di chiedere, di fare domande, di non andare via così con il dubbio nel cuore. E il Signore è un Signore che dà certezze, non vuole lasciare dubbi, non lascia dubbi. Così ti invito a cercare il Signore. Vogliamo pregare. Padre nostro, la tua parola è meravigliosa. Il messaggio della salvezza è meraviglioso, Signore. Tu hai mandato il tuo stesso figlio a morire sulla croce per delle creature ribelli che non si curavano di te, che non ti cercavano, che anzi erano tue nemiche. Ma tu, oh Signore, nella tua grazia, hai visto la nostra pochezza, la nostra piccolezza, hai visto la nostra miseria, hai visto, Signore, che eravamo sulla strada della perdizione e hai avuto pietà. E così hai sacrificato il tuo stesso figlio su quella croce. Grazie, Signore, per la tua misericordia, per la tua grazia. Grazie perché tu ancora oggi vuoi salvare, Signore. Grazie perché la tua parola, quando entra nei cuori, oh Signore, non esce senza aver compiuto lo scopo per il quale era stata mandata. Padre, vogliamo veramente lodare il tuo nome questa mattina, riconoscerci peccatori davanti a te. Riconoscere che abbiamo bisogno di te, oh Signore, in ogni momento, in ogni istante. Riconoscere che sei tu stesso che ci dai il respiro e tutte le cose che abbiamo in questa vita. Signore, abbi pietà di noi, oh Signore, abbi pietà di coloro che ancora non ti conoscono, che non sono sulla via della salvezza, oh Signore. Abbi pietà e ancora oggi salva, ti preghiamo. Nel nome di Gesù. Amen.